un risveglio un po' strano, quello di questa mattina, anche perché qui all'interno di casa svizzera mi sento quasi un po' solo, abbandonato, perché non c'è qui fisicamente Alice Pedrazzini. Ha dato spazio a Philippe Blanc, che conoscete molto bene perché lui racconta storie, ma poi ci arriveremo. Ma soprattutto ieri l'abbiamo detto, ci siamo lasciati dicendoci alla fine comunque in un qualche modo noi siamo sempre uniti, apriamo delle finestre e si arriva direttamente sul territorio. E guarda un po' il caso, io apro una finestra e guarda chi ti trovo. Alice Pedrazzini, buongiorno Alice, come stai?
Eccoci qua.
Come va? Tutto bene?
Eccoci Fabri, ci vedete bene?
Ma perfettamente. Bene? Allora, dove sei? Perché sembra un posto bellissimo.
Allora, ieri avevamo promesso che saremmo stati in un museo nazionale, catapultati lì, e ci sono diverse persone che ci hanno scritto, hanno detto, sarà, come dicevi tu, il museo dei trasporti, oppure c'era chi diceva, ma sarà il museo dello Zafferano, avevate parlato anche del museo dello Zafferano.
Vero.
C'è chi ha anche detto museo Segantini, le hanno tentate tutte e nessuno ha azzeccato. Adesso ve lo diciamo, siamo alla Tour de Paix, siamo al Museo Nazionale dei Giochi. Abbiamo un museo nazionale dei giochi, siamo alla Tour de Paix e con me c'è anche Nina Auri. Buongiorno, ciao.
Ciao, buongiorno a tutti.
Nina Auri è responsabile dei servizi culturali della Tour de Paix. Per chi dicesse, ma dove lo localizziamo? Allora, siamo tra Montreux e Vevey, è giusto dirlo così?
Giusto, sì,
siamo, c'è il lago Lemano.
Sì, assolutamente.
Ed è una di quelle città molto medievali, ci sono torri ovunque, castelli ovunque, è giusto quello che dico?
Ma diciamo soprattutto qua dove siamo adesso, quindi siamo al castello di La Tour de Paix, accanto al lago, in riva al lago, e sì, lì ovviamente, come si può vedere, hai visto tante torri, quindi è anche un po' attorno al castello ci sono anche diversi punti di archeologia.
Esatto. In zona. Ha parlato di archeologia, qua è uno di quei posti in questo museo in cui si va tanto indietro, ed è giusto anche parlare di archeologia, perché ci sono dei pezzi che vanno veramente indietro nel tempo, ma diciamo è difficile ripercorrere tutto, io mi sono persa tra l'altro prima, mi hanno lasciata un attimo, ho detto ritroverò la postazione dove siamo noi, dove abbiamo dietro di noi un casino di giochi che per chi ci vede, no, mi sono persa perché è molto grande questo museo e soprattutto mi fa dire, cioè noi abbiamo, come mai abbiamo la Tour de Paix, il Museo Nazionale dei Giochi, com'è che è arrivato qua e ce l'abbiamo qui?
Allora, è successo che la città di La Tour de Paix ha comprato questo castello e hanno voluto farne qualcosa che non esisteva. E allora c'è stata questa opportunità di fare un museo del gioco nel 1987 e è lì che tutto è iniziato. Piano piano hanno cominciato a avere una collezione che è cresciuta da persone che ci hanno anche regalato, dato dei giochi e adesso c'è una collezione di 15.000 oggetti, diciamo, che vanno fino a 5.000 anni fa.
A me è capitato di guardare un po' per prepararmi per questo giorno, perché io ci volevo venire, perché vogliamo sempre stupire chi ci ascolta.
Brava, grande Ari, giusto.
Sarebbe stato scontato altri musei, volevamo arrivare qui dove nessuno ha indovinato, e ci è capitato di guardare e ho visto che in Europa non è che ci siano tantissimi musei del gioco, e questo dalle dimensioni, aiutami tu a dire la cosa giusta, siamo messi molto bene.
Sì, allora ci sono uno dei rari musei d'Europa del gioco e diciamo che qua magari la particolarità è che c'è veramente tutto dal gioco dall'antichità fino al gioco contemporaneo e come magari vedete qua non così
sì,
tanto, ma piano. Anche negli altri piani si può vedere che si tratta anche tanto del videogioco, ma dal punto di vista anche della ricerca accademico, ed è anche una delle novità diciamo dal 2023, perché c'è un nuovo team che è arrivato qua con il suo direttore Selim Krishan, che saluto, che mi ha detto parli te Nina, perché io non parlo italiano, quindi sono io a parlare anche al suo nome, e Selim Krishan è arrivato con anche tanto i videogiochi e la parte contemporanea che c'era già, ma adesso si è anche sviluppato e con il nuovo team ha dato un nuovo, un po', come si dice, lancio, slancio, un slancio,
sì,
ecco.
Un nuovo slancio, effettivamente è così. Quando io ho visitato il museo, ed è impressionante come hai di tutto, hai dalle carte dei Pokémon, ma anche il gioco antico africano, la Uele, hai il backgammon, hai il Cluedo, però hai allo stesso tempo anche i videogiochi, e ogni volta è contestualizzato, ci si dà un contesto, perché il gioco alla fine non è mai solo un gioco.
Ah no, non è mai solo un gioco, e diciamo che la cosa bella del gioco è che parla a tutti, no? Siamo tutti da un punto di vista legato al gioco, adulti e bambini, e quindi qua la cosa molto bella, soprattutto in questo momento, è che ci sono delle mostre, allora, dove si tratta veramente di tutta la storia del gioco. Qua siamo adesso nella parte permanente del museo.
Sì, siamo nel sottotetto, è proprio il tipico luogo dove ti immagineresti di giocare ai giochi di società,
no? Tra stupendo.
Sotto di noi, nell'altro piano, c'è la parte temporanea che cambia ogni anno, e adesso c'è una mostra molto interessante che si chiama Planet Jeu, quindi Planeta Giochi, dove si tratta dei giochi e del loro punto, del legame con l'ambiente. Ma anche lì, ovviamente oggi è un tema che si parla tanto, ma si può anche vedere tutto il legame che c'è stato anche prima, tra il gioco e la natura. Si vede anche che magari negli anni 50-60 si parlava della natura un po' diversamente da oggi, e si parla anche di tutti i giochi contemporanei che trattano della parte, diciamo, più ambientale, e si può anche vedere come la natura, la parte dell'ambiente, si vede nei videogiochi. Quindi questa mostra, per esempio, è una mostra veramente molto interessante da vedere, da scoprire, e è qualcosa di molto creativo, innovativo da vedere, con questo proprio legame tra natura e gioco.
E tra l'altro, una cosa molto curiosa, avendo anche Philippe Blanc in studio, sì, si parla tanto di sensibilizzazione alla pesca, alla caccia, farlo in maniera anche più sostenibile. Ci sono anche delle installazioni dove tu cammini, e più tu tocchi, più si crea il verde, la vegetazione, e automaticamente si attiva tutta la natura. Quindi più tu dai natura, più si ricrea, più riprende i suoi spazi. Quindi, per esempio, tu cammini, diventa tutto più verde, arrivano
bellissimo,
le farfalle, poi un attimo dopo senti gli uccellini che cantano.
Sì.
Ti rendi conto che raccontiamo noi in radio, in tele, cerchiamo di raccontare le storie, ma anche i giochi raccontano delle storie. E qui mi sento di, appunto, dirvi quanto il gioco non è mai solo un gioco, e questo sarà un po' il mantra di oggi.
Sono d'accordo con te, perché poi tanta gente non lo sa, ma fondamentalmente Philippe Blanc mi arriva da quel mondo lì, perché tu di base sei un biologo marino, pensa te, e poi prestato in un qualche modo al mondo audio video, regista, hai vinto un sacco di premi, adesso addirittura presentatore di storie da un bel po' di tempo, perché alla fine storie è partito da un po'. Però è vero che alla domanda giochiamo, non rispondiamo tutti. Tu hai un gioco preferito? Posso chiedertelo, Filippo?
Ma guarda, io ho riscoperto un po' i giochi, devo dire.
Con tuo figlio?
Con mio figlio.
Certo,
sì,
certo.
E lì, allora, una cosa che ho apprezzato tantissimo, parlando proprio di natura, sono i giochi che puoi scoprire nella natura con pochissimo.
Fammi degli esempi, scusami, così è facile, cioè, te li inventi
no,
te.
No, ma questo mi ha portato mio figlio a riscoprire un po' tutta quella cosa, no? Perché io magari cammino in un bosco e posso guardare il bosco semplicemente osservando quello che mi sta intorno. Mio figlio mi ha invitato invece a scoprire che lì dentro c'è tutto un mondo di fantasia, pensando a quello che stava raccontando adesso Alice, che entri in una dimensione, poi te ne si apre un'altra e lì si aggiungono elementi. È bellissimo,
sì,
no? E quello è il viaggio che veramente mi ha portato un po' alla scoperta di capanne fatte con i legni.
Sì, perché alla fine poi è tutto
castelli.
Un gioco, cioè la cosa bella immagino sia proprio quella un po' per tutti. Tra l'altro, Alice, arrivano un sacco di messaggi, gente che dice non conoscevo questo luogo, ma soprattutto Marisa, alla quale risponderei, dice si possono organizzare dei compleanni là dentro? Sai che sarebbe il sogno di ogni bambino? Cioè organizzare il compleanno al museo del gioco, al museo del nazionale del gioco. Top!
Facciamo rispondere a Nina Auri, perché qui vengono anche ditte, vengono compleanni. Cioè,
sì, ho usato tanto appunto per i compleanni e per anche degli eventi privati. Sì. E poi magari un altro evento di cui non ho ancora parlato, che consiglierebbe anche da venire a vedere, è il Festival dei Giochi. Okay. Quindi abbiamo creato con il Museo del Gioco, la città di La Tour de Paix e l'ABCD, che è la biblioteca ludoteca della città, abbiamo cominciato a fare un festival dei giochi 2 anni fa, adesso c'è stata la seconda edizione, il primo weekend di settembre, quindi si terrà il 4, 5, 6 settembre 2026, segnatelo perché è bellissimo. L'anno scorso ci sono stati più di 10.000 persone in tutta la città, è partito dalla stazione fino a qua al castello intorno al Museo del Gioco, ed è un modo bellissimo per scoprire il gioco su tutti i suoi lati, diciamo. C'era sia la parte dei giochi di, come si dice, d'exterior, di fuori,
sì, quello di cui parlava Filippa,
dell'esterno, giochi di società, videogiochi, poi c'erano anche degli escape game, e la nuova novità dell'anno scorso, che abbiamo fatto anche del mapping sul castello. Quindi sono stati 3 giorni veramente bellissimi qua alla Tour de Paix. Consiglierei di venire l'anno prossimo se avete la possibilità.
Ma che bello, bellissimo. Ma parlando di proprio gioco in scatola, ti viene in mente uno in particolare? Che non sia il Monopoli, dai, fa bravo.
Il gioco dell'oca.
Il gioco dell'oca, che peraltro stiamo regalando tutte le sere. Vedi che roba. Tutte le sere in quel delle casette RSI allo chalet in Piazza della Riforma a Lugano. Ma gioco dell'oca serio, cioè ticinese. Uno, c'è anche una casella RSI, ti dico solo questo. È meraviglioso. Quindi andate dalle 17 alle 19 a Lugano. Intanto però, visto che abbiamo parlato di giochi, tutto in quella serie inizia con un gioco in scatola, un gioco di ruolo in realtà. Sto parlando di Stranger Things, tu sei uno dei bambini Stranger Things, garantito, Philip Blanc. Ma detto questo, andiamo a ascoltarci Stranger con Naomi Laren. Lei è una zurighese molto brava, ascoltate perché ve la ricorderete. Tra poco torniamo là al Museo del Gioco. Torniamo in diretta da Casa Svizzera, lo facciamo collegandoci ancora una volta con questo posto meraviglioso che ricorda giochi di infanzia, ma soprattutto, lo sappiamo, i giochi valgono per tutti e per tutte le età. Tra l'altro ci scrivono in tanti per sapere precisamente dove si trova questo Museo Nazionale del Gioco, e c'è lì lei, chiediamogli immediatamente. Dov'è questo posto?
Lei
l'Alice Pedrazzini.
Lei intendi me, lei l'Alice, allora ci penso io, ma posso anche pure...
Va bene.
Guarda, questa è un'uregiataggine che prendiamo, analizziamo, contestualizziamo, la contestualizzeremo il perché. Comunque, Nina Auri è qui con me, lei è la responsabile dei servizi culturali della Tour de Paix. Ci chiedono dove siamo. Allora, cominciamo col dire che siamo tra Vevey e Montreux, siamo sul lago Lemano, ma per davvero, cioè qua dietro c'è il lago, qua esci e sei già sul lago. Ci sono torri attorno, cosa possiamo aggiungere?
Ma allora diciamo che la particolarità di La Tour de Paix è, come l'hai detto te, siamo nella riviera, quindi tra Vevey e Montreux, ed è una città di 12.000 abitanti. Mm-hmm. Che è tra la città, ma anche l'ambiente un po' di un paesino, quindi è molto bello come posto anche da visitare. Spesso la gente viene qua nella riviera per un paio di giorni, e io vi consiglierei di fermarvi qua se volete vedere una città con l'acqua, ovviamente, che è molto presente, e se volete anche scoprire un po' dei posti magari un po' più calma, come un po' della... Si dice la quietudine?
Sì, no, la calma, la tranquillità.
Quietitudine.
La zona, esatto. Allora, questo è il porto di La Tour de Paix, che consiglierei veramente di venire a vedere, perché a me piace andare lì durante la mia pausa magari e ascoltare un po' i suoni dei battelli e un po' ritrovare questa appunto calma che hai con l'acqua vicino. E
io poi, questa mattina mi sono svegliata lì, posso dirlo, quando diciamo dove sono svegliata a casa. Stiamo
vedendo le immagini che ci hai mandato proprio del porto, del lago, veramente bellissimo, incredibile, bello, bello, bello.
Per chi guarda su RSI La 2 vede, mi sono svegliata qui, c'era veramente la pace, e devo ammettere che personalmente nel mio immaginario c'è Vevey, c'è Montreux, La Tour de Paix non l'avevo considerata, lo dice anche una canzone.
No, ma è spesso così. Poi diciamo, la Tour de Paix ha tanto da offrire. Come lo dicevo, c'è comunque questo ambiente un po' più di paesino, magari l'hai sentito anche te, ma poi d'estate è ancora un'altra cosa, perché c'è tutta la parte del Jardin Roussy, del Bain des Dames, Bain des Hommes, dove si può fare il bagno, e tanti vengono alla Tour de Paix per quello, perché qua è un posto bellissimo per fare il bagno, per ritrovarsi anche con amici au Jardin Roussy, e d'estate c'è un programma anche con concerti, un programma anche tutto l'anno culturale molto interessante da vedere, e c'è un po' di tutto, quindi se vi nella Riviera venite alla Tour de Paix a vederci, siamo già praticamente lì. Ambiente anche familiare
che ci piace particolarmente. Poi c'è Paolo per esempio che sta scrivendo, sembra Muralto, te l'ho detto anch'io questa mattina, tra l'altro.
È vero, ma Muralto bello, nel senso, non ha forse Muralto quelle montagne, quello che vediamo davanti. Cos'è che vediamo qua?
Vediamo le Dents du Midi e il Grammont. Soprattutto sono quelli che
conosci,
signore Montani,
magnifici,
bellissimo, è vero, sono d'accordo con te. Tra l'altro, tra un attimo torneremo ovviamente ancora da voi, Alice, perché ci sono un sacco di cose da dire, curiosità che hanno a che fare con i giochi. Chiediamo anche ai nostri ascoltatori quali sono i loro giochi preferiti nel vero senso della parola. 076 321 11 13. Ma attenzione, perché con Philippe racconteremo di quello che sarà il documentario che vedrete questa domenica a Storie, ma lo faremo con uno dei protagonisti prima di tutto, e secondariamente vi assicuro che sarà un momento imperdibile anche qua in studio. Quindi andiamo con un brano, Stadio, Sorprendimi, vi sorprenderemo, e poi si torna in diretta qua da Casa Svizzera, ma anche da Tour de la Paix. E noi vi sorprendiamo, è quello che vogliamo fare. Casa Svizzera, spesso e volentieri raccontiamo di storie di persone che in un qualche modo partono dalla Svizzera, magari anche dal Ticino, o dalla Svizzera italiana, e vanno a fare delle cose, oppure il contrario, che arrivano da fuori per scoprire il nostro territorio, che noi vogliamo raccontarvi, come stiamo facendo peraltro anche quest'oggi, con le sue curiosità, con i suoi aspetti più tipici, con i suoi usi e costumi che sono inclusi in un paese che è piccolo ma è talmente enorme, perché abbiamo davvero un sacco di culture e tradizioni. Philippe, questa domenica, l'ho detto prima, ho fatto un piccolo spoiler, arriva il momento di raccontare di una coppia. Mi rido un po' perché so già di che cosa parleremo, ma in realtà è una roba imperdibile secondo me, perché sono particolari, mettiamo così, quelli di cui racconteremo.
Decisamente, sono straordinari.
Sì, bravo, bravo, quella è la parola giusta, sono d'accordo con te. E parliamo di persone che sono partite da qua.
Da Rovereto.
Ok, ci siamo, quindi Svizzera italiana, Ocio, ma per fare che cosa? Si può già dire un po'?
Beh, per vivere un po' da nomadi.
Sì.
Liberi. Nella natura, in giro per il mondo, nutrendosi un po' di quello che trovano, che riescono a raccogliere dalle bacche nel bosco.
C'è una specie di Bear Grylls di Roveredo che però arriva fino a...
alla Lapponia.
Sono in Lapponia, ok.
In realtà adesso non lo sono più.
No, esatto, perché si stanno un po' trasferendo.
Si stanno un po' trasferendo, okay. Ma noi li abbiamo seguiti lì, in quel viaggio dalla Norvegia alla Finlandia verso la Lapponia.
Ma anche quella è una scelta di vita importante, perché comunque sono cose... Tra l'altro noi in RSI facciamo vedere spesso questo programma che a me fa impazzire, che si chiama Via per Sempre. Racconta di svizzeri che vanno davvero all'estero, si installano e fanno delle cose. In questo caso è un po' diversa, perché comunque vanno in giro. Cioè la vita nomade è un'altra roba. Pensate a partire da Roré.
È un po' diversa, è una vita nomade, ma soprattutto appunto non è una vacanza, è proprio uno stile di vita. Ecco, quello che racconteremo con il documentario di domenica, sì, è proprio quello. Due persone che hanno lasciato tutto, sì, in pratica, per vivere liberi e così. E questo modo di... Tra l'altro, la cosa interessante, e poi magari lo scopriremo, perché
adesso ci arriviamo.
C'è un mondo lì dietro. Abbiamo scoperto, Misha Györik, il regista, ha scoperto un mondo incredibile. E tu sono sicuro che rimarrai folgorato da quello che ti potrà dire, perché è un fenomeno in espansione. Sì. A parte il turismo, che negli ultimi anni è cresciuto tantissimo il turismo, intendo a bordo di camper o roulotte.
Sì, un turismo non fisso, insomma, non si va nei resort, ma si va un po' in giro.
Si va un po' in giro, addirittura dal Covid in avanti è aumentato tantissimo. Nell'ultimo anno leggevo, tra l'altro, addirittura dal 24 al 25 il 20% in più.
Caspita,
ecco, solo in un
anno. Numeri importanti.
Ecco, sono numeri importanti. Però qui non parliamo di una vacanza.
Sì,
qui parliamo di vivere in quel modo.
Sì. Vuoi che ti faccia una sorpresa?
Fammela.
Misha è al telefono con noi, il regista che ha anche lui fatto un'avventura, immagino incredibile, con il quale vogliamo proprio capire qualcosa di più di queste persone che sono straordinari, come dicevamo, e immagino sia stato un viaggio straordinario anche per te. Buongiorno Misha, ben trovato.
Buongiorno Fabrizio, buongiorno Filip.
Ciao.
Grazie, buongiorno a tutti.
Che esperienza è stata? Posso chiedertelo?
È stata un'esperienza molto intensa. Sono partito anche senza averli mai incontrati prima, solo sentiti telefonicamente, quindi ci siamo conosciuti lì. Per un documentarista questo è sempre un po' difficile, perché deve capire come muoversi con le persone, come tenere o non tenere le distanze, come non essere di peso, eccetera. E comunque sì, ho affittato anch'io un camper e li ho seguiti giorno per giorno e sono stati veramente molto carini, ospitali, abbiamo condiviso tutto. Sono stato loro ospite, ma in natura, perché loro vivono a stretto contatto con la natura.
Beh, immagino, ecco, lo stiamo vedendo tra l'altro dalla promo che passa adesso in televisione, questi sono loro, sono i protagonisti, vedete che cercano anche cose da mangiare, la vita è questa qua, qua ti vediamo un pochettino in crisi, quando a un certo punto dici, ce la faccio più, a me hai fatto impazzire, Misha, te lo dico.
Sì, tra l'altro ero in viaggio con un amico cameraman che non ha la patente, quindi...
Qui devi guidare tu per forza.
Ho dovuto guidare io per forza, siamo molto amici, per cui alla fine la cosa è funzionata, lui è stato anche molto di sostegno, però è un'incognita riuscire a raccontare una storia in breve tempo, perché siamo stati solo una decina di giorni. E poi, insomma, ne sono successe un po' di tutte, a me soprattutto, che mi rendevano la vita difficile. E poi però siamo riusciti a portare a casa questo documentario che penso sia anche divertente, ma che abbia un messaggio importante da dare.
Tu una vita del genere la faresti? Posso chiedertelo, Misha, adesso che l'hai vissuta per 10 giorni?
Io una vita del genere,
sì, dai, dillo libero, puoi anche dire no, mai nella vita, va bene.
No, mi è venuta voglia di fare qualche viaggio, quello sì, con mio figlio, un figlio di 5 anni.
È un'altra roba, questi qua vivono proprio così, si procacciano il cibo, cioè nel senso stiamo tornando un po' indietro nel tempo, girano, è vero che sono dei posti meravigliosi, poi quella zona lì, adesso freddo rarissimo, quindi difficile anche la vita, è difficile anche trovarsi da mangiare, però...
Possiamo anche vedere le ombre?
Un po' into the wild.
Ma possiamo vedere anche un po' le ombre di questo viaggio? Perché adesso sembra tutto idilliaco, bellissimo.
No, altro che...
Però Misha si è ammalato. A un certo punto ha rotto gli occhiali, quindi li ha attaccati con una corda.
Sì. È lui il vero Bear Grylls, altro che... Cioè, fondamentalmente immaginate, la pogna nel nulla totale, ti si rompono gli occhiali, non si vede niente, pure il regista
l'unico che può guidare il camper,
è vero, non ha
la patente.
Sì, anche te, gli amici li scegliere. Un po' da automuniti potrebbe essere una buona idea.
Assaliti dalle zanzare.
Ah certo, la zona della Lapponia, no. È vero.
Cattivissimi.
Devo dire che c'è stato un evento particolare che non siamo riusciti a filmare perché era l'ultima cosa a cui avevo pensato, ma ci siamo addormentati nel camper con la porta del cofano leggermente aperta e io avevo fatto la doccia quella sera, quindi avevamo attirato una quantità di zanzare, ma incredibile,
perché hai sbagliato lo shampoo, era la citronella che dovevi usare. Ma poveri, un disastro
Sì, sembrava un film horror, devo dire. Io dormivo sopra nel tetto, nella tenda, e mi sono svegliato con questo ronzare di zanzare. Sono sceso, c'era Robert, il cameraman, malato anche lui, disteso nel letto, dentro il cofano, e migliaia di zanzare.
Farlo uscire, immagino il giorno dopo non sia stato esattamente.
Sono usciti loro.
Sì, sembrano slot praticamente dei Goonies. Questo è quanto. Misha, insomma, noi seguiremo ovviamente domenica quella che è stata la tua avventura. Racconteremo ancora una volta anche per televisione le storie di persone che cambiano vita nel vero senso della parola e che in questo caso partono da casa nostra, da Roveredo, e che arrivano in Lapponia. Adesso dicevamo stanno un po' scendendo verso il sud, giusto?
Sì, Misha, gli ultimi aggiornamenti perché li ho sentiti pochi giorni fa.
Sì, sì.
Sì, loro sono in Italia in questo momento, stanno viaggiando verso il sud della Francia.
Addirittura pensavo sud sempre della Scandinavia, invece no. Ok.
No, perché vanno, come tanti camperisti, vanno a svernare nei posti più caldi.
Cioè, mica in Lapponia, ci mancherebbe, perché quando avete registrato e girato voi, che mese era?
Era giugno.
Ok.
Ed era... Era freddo comunque anche per loro, e poi ci sono stati molti sbalzi di temperature, però ecco, c'era il sole tutto il giorno.
Sole di mezzanotte.
A me risulta particolarmente strana.
Che a me invece piace particolarmente, pensa un po'.
Allora, c'è ancora una cosa che vorrei chiedere a Misha, i nomi dei gruppi Facebook dei camperisti o delle camperiste, perché veramente sono...
Sì, poi ci si scambia informazioni, dove si va, dove non si va, è vero, è vero. Ci sono dei nomi particolari, se si possono dire in diretta su Rete 1 e su RSL 2?
Sì, certo, e devo, se posso, ringraziare pubblicamente anche Cinzia Valletta, che è creatrice di alcuni di questi gruppi. Io avevo iniziato con l'interesse... di cercare persone che scelgono un modo di viaggiare per staccarsi dalla vita quotidiana e vivere libere. Poi ho scoperto che il fenomeno al femminile è sempre più in crescita.
È enorme, capito?
E mi sono intrufolato in questi gruppi Facebook come donne che viaggiano in camper, vedove in camper che guardano avanti.
Ma vero?
Poi ci sono gruppi ancora più particolari come donne, artiste, camperiste, tutte libere, selvatiche. e queste donne, c'è una grande solidarietà tra di loro. Fanno anche dei raduni.
Che roba!
Poi è nato l'interesse anche di molti uomini che volevano conoscere queste donne, che però non venivano accettati in questi gruppi. Al femminile, allora sono nati altri gruppi, tipo vedove e vedovi.
Ah, insieme, dopo tutto insieme, ma che roba, è un mondo che si apre.
Sì, è un mondo.
Certo, e come detto ce lo racconterai proprio questa domenica. Misha, io ti ringrazio tantissimo, grazie mille.
Grazie a te.
Avanti per altre avventure, e intanto noi andiamo avanti con la musica. Ci sono i Saint-Étienne con Confidence Man, la loro in questo caso, Brand New Me, che è un po' il racconto che vi abbiamo appena fatto, qualcosa di nuovo. Noi diventiamo nuovi forse ogni giorno, ci proviamo, dai. Allora, giusto per farvi capire, a noi piace raccontare anche un po' dietro le quinte. Allora, in studio sono arrivati dei ragazzi di Ludrino per vedere un pochettino come funziona la vita televisiva radiofonica, no, dalle nostre parti. Fate un urlo al mio 3, 1, 2, 3. Convinzione importante, Filippo, sono dietro le tue spalle, io avrei paura, te lo dico. Occhio, non fategli del male, che è poi un bravo tipo. Ma soprattutto la cosa che non sapete è che noi ci colleghiamo con Alice Pedrazzini, che si trova al Museo Nazionale del Gioco, un posto bellissimo, tutto da scoprire, ce lo fa scoprire lei. Ma noi siamo anche in collegamento visivo, cioè nel senso che ci vediamo con un telefonino mentre raccontiamo le cose. E la cosa mi fa molto ridere, perché magari mi vedete che faccio dei gesti, rido. Alice, a noi piace raccontare come vanno le cose, sei d'accordo? Facciamo bene?
Tutto dietro le quinte vi raccontiamo. Ma devo dire, forse uno di quei programmi fin troppo sinceri, a volte diciamo l'abbiamo detto davvero, detto questi davvero. Siamo noi.
Sì, è vero. Tra l'altro anche voi volevate commentare quanto sentito un attimo fa con Misha per quanto riguarda appunto il documentario che andrà in onda Storia domenica.
Ma sì, anche perché in realtà il gioco, abbiamo capito che non è mai solo un gioco, lo hanno detto anche i filosofi, poi non è che dobbiamo andare a cercare la filosofia, però è vero che il gioco è l'apprendimento, è la relazione, è la creatività, si imparano tante cose di se stessi anche giocando, quindi emergono, io sto pensando, vedo Cluedo, capisci chi è più strategico, vedo davanti a me Scrabble, chi è più legato al linguaggio, penso agli scacchi, più le persone più calcolatrici, calcolatori, qui vengono anche delle ditte a giocare,
team building.
E non mi spiegava, sì, team building, e mi spiegavano non è che devono soltanto, non abbiamo bisogno soltanto di persone che giocano bene a scacchi, abbiamo bisogno di persone che giocano bene anche a Wele, che è il gioco africano, le basi del gioco, perché quello è un po' più strategico, c'è chi deve essere anche bravo un po' a backgammon, che devi essere un po' più pronto a improvvisare. E quindi prima parlavamo con Nina Auri e lei mi diceva: ma sai che la situazione che abbiamo sentito, la difficoltà di documentare, fare un documentario, essere in due, doversi adattare, complicità, non complicità, è esattamente quella cosa che mi risveglia determinati giochi.
Sì, stavo proprio dicendo che è anche molto interessante di vedere come il gioco di società si è sviluppato tantissimo in questi ultimi anni e che, pensando un po' alle avventure che puoi avere nella natura, mi fa pensare a un gioco che è presentato qua, che si chiama Daybreak, che spiega come...
Daybreak. Sì. Il giorno che si rompe o...
Sì, proprio il cambiamento, okay. Diciamo, e l'idea in collaborazione, quindi è quella parola magari da tenere in mente, uh-huh. Che assieme si prova a trovare delle soluzioni per fare... per contro la crisi climatica. Quindi non so se voi avete sperimentato anche questi giochi, ma adesso ci sono anche molto di più giochi dove giochi assieme contro il gioco, quasi, quindi assieme provi a trovare delle soluzioni, ed è molto bello anche vedere come team, come squadra, trovi anche un'altra energia, no? Che quando sei uno contro l'altro, a me piacciono tanto questi giochi.
Avevamo intuito, avevamo capito che proprio così. Tra l'altro, questo gioco del quale parlavi è arrivato anche qui, dalle nostre parti, le scuole medie lo utilizzano, spesso e volentieri, insomma, sono quelle cose che possono creare un'unione per rendere magari un giorno la vita non solo un gioco, ma un pochettino più delicata e con quella attenzione che potrebbe fare assolutamente la differenza. Quindi i giochi anche... lo sono, no? Sono delle cose che servono proprio per maturare, per maturarci e per farci capire determinate cose. Qua, ragazzi, voi giocate solamente ai videogiochi o anche a giochi in scatola? Ci sono delle cose che vi piacciono particolarmente? Qual è il vostro gioco preferito? Gridare, vai.
Monopoli
rimane ancora? È vero, Monopoli rimane ancora uno dei migliori. Adesso poca polemica, ragazzi, Monopoli rimane il migliore, basta, abbiamo deciso. è fatta.
Tra l'altro, anche a me è capitato recentemente di scoprire nuovi giochi attraverso delle persone che nell'ambito del sostegno pedagogico, quindi anche a scuola, insegnano con dei giochi e per esempio poi li testano, ho un'amica così, li testa con noi. E spesso capita che le persone dicono: ma adesso chi vince? No, vinciamo tutti o perdiamo tutti? Sì. E ci sono persone che adorano questo aspetto e altri che dicono: no, ma io per giocare a quello... Per esempio Ito è un gioco bellissimo, se vi è capita di giocarlo o di trovarlo, veramente per me è uno dei migliori. Ito, ecco, questo mi sento di dirlo così.
Mi piace questa cosa, di dirlo così. Qua abbiamo parlato di giochi, parliamo di tutto quello che sta succedendo in quel del Museo Nazionale del Gioco, che dovete assolutamente andare. Tu devi portare tuo figlio.
Questo weekend ho già preso il biglietto.
È già fatta. Via in treno, si va direttamente, anche facile da raggiungere. Tra l'altro anche la zona
grande,
lì.
Grande, è un grande museo. Io mi aspettavo veramente un museo piccolino.
Sì.
In realtà mi sono trovata un museo su tre piani, molto attuale, estremamente attuale, ma guardavo, stavo cercando di fare il conto, hanno i giochi nel XXI secolo, quindi gli ultimi, mi guardo attorno, c'è di tutto anche dietro di me, ma andiamo indietro fino al XVI secolo, poi tu mi dicevi, Nina, anche fino...
Ci sono anche giochi dell'antichità, poi dopo ovviamente cambia, dipende un po' dalla collezione che della mostra che c'è, ma si torna anche proprio ai primi giochi che esistevano.
Quindi anche tanto interattivo, quindi io dico, per tutte le età è una chicca il posto qui, la Tour de Paix, questo museo, ogni sala, e vi dico, se avete l'opportunità, è veramente uno di quei posti che io mi sento di consigliare, oltre a Ito, che vi dicevo, il gioco, e oltre a scoprire, sì, questo angolo di mondo, di Svizzera, che ci è piaciuto tanto raccontare in questa puntata di Casa Svizzera.
Ecco, tra l'altro, a proposito del posto in cui ti trovi, stamattina abbiamo visto anche chi vedeva in televisione delle immagini bellissime, perché comunque è una zona stupenda. C'era per esempio appunto Paolo che diceva sembra Muralto, ma in realtà quella lì è una zona che spesso e volentieri abbiamo anche conosciuto grazie a Casa Svizzera con le sue antenne. A questo punto mi domando anche se Nina vorrà diventare un'antenna di Casa Svizzera, visto che è lì con te, secondo me non può dire di no, io te lo dico.
Ah sì, sì, certo.
Fatta.
Tra l'altro Nina incastrata così, che parla l'italiano perché l'ha imparato a scuola, quindi anche
bravissimo.
Questo. Io mi sento di fare complimenti perché
e
davvero...
Come?
Così su due piedi, Nina, Auri, chiaro, ti occupi dei servizi culturali, ma non per forza devi parlare italiano. L'hai imparato qui, tu sei proprio di qui.
Allora, io sono nata qua e tra l'altro i miei primi anni li ho vissuti proprio accanto al quel museo del gioco, poi sono partita a vivere a Losanna e sono tornata qua, quindi anche i miei primi giochi li facevo qua con 3-4 anni, venivo al museo. E per l'italiano, allora sì, l'ho imparato a scuola e poi ho avuto l'opportunità di lavorare all'Expo di Milano con anche tanti ticinesi che magari mi sentono, che saluto.
È giusto.
ed è lì che ho potuto anche, diciamo, parlare un po' di più che solo imparare a scuola.
Meraviglioso. Quindi questo museo, anche per chi cresce qui, è un luogo che si continua a frequentare dalla giovane età.
Sì, sì, poi la cosa bella di un museo del gioco è che non è che vieni una volta poi dici basta, l'ho visto,
torni.
È che torni, perché c'è sempre da giocare.
C'è sempre da giocare, tra l'altro abbiamo visto anche le immagini che là fuori c'è un parco che ricorda anche un po' Alice nel Paese delle Meraviglie, con le carte e tutto il resto, quindi veramente un posto da vivere, un posto che abbiamo conosciuto anche grazie a Casa Svizzera. Alice Pedrazzini, lunedì torni, vero? Non mi lasci da solo, che qua è difficile senza di te.
Mi sembri in buona compagnia.
Sì, no, con Filippo si sta bene, però insomma, hai capito, ho bisogno di una mano. Quindi torni, dillo.
Ma certo che torno e poi ripartiremo ancora, perché è troppo bello raccontare, essere noi stessi antenne è la cosa più bella.
Raccontare e raccontarci. Grazie mille Alice, grazie mille Philippe Lain. Quindi l'appuntamento lo ricordiamo domenica, prima serata con Storie.
Il sole a mezzanotte.
Ma che bello, che bello. E noi invece vi salutiamo, vi auguriamo assolutamente buon weekend. Grazie mille ai ragazzi di Lodrino per essere stati dei nostri. Tra pochissimo va l'informazione, grazie al Tato e sigla.